www.redigio.it e la storia continua. Mastro Zitta, il poeta di Roma, ci racconta. In galera per le scritte sui muri. Una condanna a morte era sempre l'occasione di una buona indulgenza. A Roma l'esecuzione veniva annunciata con un affisso in caratteri bianchi su fondo nero, all'angolo di via dei Leutari, una traversa dell'attuale via Governo Vecchio, e i fedeli potevano guadagnarsi un'indulgenza plenaria andando a pregare per il poveretto nella chiesa degli agonizzanti lì di fronte. Così fino al 1870 venivano annunciate le esecuzioni. Naturalmente non tutti i reati descritti dai bandi venivano realmente puniti con la morte o l'esposizione o la confisca dei beni e la galera. A Roma si bestemmiava, si baciavano donne consenzienti o no per la strada, si entrava nei conventi, si facevano scritte sui muri, altro reato per il quale era prevista la galera in perpetuo. Si stampavano e distribuivano libelli e pasquinate. Si metteva in commercio pane scadente. Intanto si poteva sperare di non essere presi. Se presi si poteva sperare di non essere condannati e se condannati si poteva sperare di essere graziati. L'arbitrio o al buon senso o alla mitezza dell'animo dei giudici era praticamente lasciata la definizione della pena ed essi, sempre sacerdoti nei gradi più elevati, erano notoriamente sensibili alla intercessione di una bella donna o a offerte in denaro. Naturalmente non doveva trattarsi di un reato politico, nel qual caso le pene erano spietate e inutili tentativi di corruzione. I cronisti dell'epoca ci assicuravano che i furti erano rari nella Roma dell'Ottocento, ma i delitti frequenti. Abbiamo soltanto le statistiche del 1853 e queste ce lo confermano. Su 1951 colpevoli, 501 sono rei di delitto contro la proprietà e 1400 di delitti contro le persone. A Roma la coltellata non è mai stata considerata reato infamante e la pietà popolare ed una certa indulgenza si spartiva ugualmente a favore della vittima e anche dell'assassino. Nessuna simpatia invece per lo sbirro. Non si denuncia un criminale e tantomeno se ne facilita la cattura. C'è in questa sorta elementare di codice d'onore qualcosa che sopravvive nei secoli e che trova una sua profonda giustificazione nella coscienza più o meno oscura che la giustizia funziona a senso unico, sempre a favore dei ricchi e dei potenti, contro i diseredati e gli oppressi. Con lo stesso spirito sono seguiti i grandi processi, quelli che vedono coinvolti personaggi importanti che, per qualche capriccio della sorte o per aver perduto la protezione impotente, sono costretti a sedere sul banco degli imputati. Uno di questi grandi processi fu quello che vide contrapposte tra le due famiglie romane i Torlonia e i Buoncompagni. Amore, morte, denaro. C'era in quel processo tutti gli ingredienti per fare un altro estremamente popolare che appassionò e divise la città in un'epoca nella quale sui quotidiani non si riportavano come oggi i dibattiti giudiziari. La vicenda giudiziaria che si protrae per anni ha inizio nel 1832 quando muore senza discendenti il giovane Salvatore Sforza Cesarini. Aperto il testamento, si apprende che egli ha lasciato erede di tutte le sue sostanze un nipotino, figlio della sorella Anna che ha sposato qualche anno prima Don Marino Torlonia, progenito di quel Giovanni che aveva fatto la fortuna della casata. Alla madre un vitalizio di 6.000 scudi annui e a fratellino niente. Donna Gertrude Cesarini pare fosse stata, anzi in gioventù, un tipo un po' leggero. Dopo aver dato due figli legittimi al marito, si era follemente innamorata di un certo Carlo Marshall, un gentiluomo russo nelle cui vene scorreva sangue francese. Avevano fatto coppia fissa per qualche tempo e Lorenzo era nato in una stanza nel palazzo Cesarini, mentre Marshall, così raccontavano le cameriere, stava con la pistola spianata davanti alla porta della duchessa per impedire che entrassero estranei. Il neonato venne portato al Betrotrofio di Santo Spirito, dove fu battezzato con il nome di Lorenzo e qualche settimana dopo venne ritirato da una cameriera della Cesarini che lo allevò dietro un compenso mensile. Erano cose che succedevano frequentemente nella società romana e tutto sommato non sollevavano alcuno scandalo. Suscitò invece scandalo il fatto che fratello Salvatore, unico erede del nome e della sostanza della famiglia, non avesse nemmeno ricordato un fratellastro nel testamento. E la cosa fece scandalo, soprattutto perché in questo modo tutte le proprietà dei Cesarini sarebbero finite nelle mani di casa Torlonia. Avvenne così che il testamento fosse impugnato non da Lorenzo, ormai rassegnato al suo destino di povero pittore, ma dal principe di Piombino, Don Luigi Boncompagni, per odio contro i Torlonia, che nel giro di nemmeno 50 anni erano diventati da oscuri mercanti i più ricchi delle case patrizie romane. La tesi del principe Boncompagni era questa: essendo nato Don Lorenzo in stato di matrimonio tra la madre Donna Gertrude e il duca Sforza Cesarini, ebbene, di fronte alla legge Don Lorenzo non poteva essere certo che il figlio del marito di sua madre. In tribunale sfilarono dunque la madre di Don Lorenzo, le due cameriere, gli amici di famiglia e i più bei nomi di Roma. La madre per prima dichiarò alto e forte di essere adultera. E del resto, quale matrimonio, quale marito? Anche Don Francesco aveva notoriamente delle amanti e queste, ancora vive, anche benché ormai anzianotte, vennero in tribunale a testimoniare. Alla fine il tribunale civile, presieduto dal Monsignor Monardi, sentenziò che sì, la duchessa risultava a tutti gli effetti adultera e quindi il testamento era valido. In Torlonia mettevano così le mani su tutto il patrimonio dei Cesarini. Ma il principe di Piombino, Cocciuto, non si diede per vinto. C'era la possibilità di fare ricorso alla rota e la rota fu chiamata a giudicare in appello. La gente semplice parteggiava per Don Lorenzo, giovane, biondo e squattrinato. Torlonia, come tutti coloro che troppo rapidamente salgono di fortuna, non era simpatico a nessuno. La discussione in appello fu ancora più appassionata e appassionante. La vecchia donna Gertrude, decisa fino in fondo a favorire il nipotino Torlonia, chiese che si facesse testimoniare su quel suo peccato di gioventù lo stesso Marshall, che viveva in una sua remota proprietà in Russia, e si spinse il confessore, al quale nel lontano 1807 aveva confessato l'adulterio, a rivelare in tribunale quanto sapeva. Il confessore, padre Luigi dei Carmelitani Scalzi, venne davanti alla rota e disse che sì, la duchessa gli aveva confessato tanti anni fa di avere un figlio da un uomo che non era suo marito. era una prova decisiva, ma venne considerato che, oltre che sconvenientemente immorale, che un sacerdote violasse così apertamente e a favore di Torlonia il segreto del confessionale. Dal profondo della Russia anche il vecchio Marshal mandò la sua testimonianza. Da perfetto gentiluomo le dichiarò che certo ricordava benissimo la duchessa, deliziosa signora, della quale però non era riuscito a strappare mai nemmeno un bacio, essendo ella innamoratissima del marito con il quale viveva. La rota, seguendo l'antico dettato della giurisprudenza romana, che dichiarava, in latino, ma lo leggo, cioè il padre è sempre il marito della madre, norma che del resto è inserita anche nel nostro codice, e sentenziò quindi che Don Lorenzo era figlio legittimo di Don Francesco Sforza Cesarini ed erede di suo fratello Don Salvatore. Tale sentenza, commenta Silvani, che onora il Supremo Tribunale, venne accolta dal pubblico con vero applauso, perché se la società romana era in gran parte purtroppo corrotta, non era corrotto tutto il popolo, il quale ama sempre la giustizia e più l'ama quando si compie contro la prepotenza armata di smisurate ricchezze. www.redigio.it e la storia continua.